Uomini e profeti. Che cos'è un maestro? I quattro cardini della spiritualità. Con Vito Mancuso. Terza puntata. Confucio.
Buongiorno, buona domenica. Sono Vito Mancuso e questa è la terza puntata delle quattro dedicate ai quattro grandi maestri della spiritualità mondiale, da me individuati sulla scia di Karl Jaspers, in Socrate, nel Buddha, in Confucio e in Gesù. Voglio ricordare il senso di queste riflessioni sui grandi maestri, il quale consiste non nel diventarne discepoli, non è questo il senso che intendo perseguire con le riflessioni che propongo, quanto piuttosto nell'acquisire conoscenze e motivazioni al fine di diventare liberi autori della nostra propria esistenza, al fine cioè di suscitare dentro di noi il maestro più importante, il quinto maestro, il maestro interiore, che è la figura della coscienza morale. Quando si giunge alla maturità della coscienza morale si compie, a mio avviso, il cammino che si può definire il cammino spirituale, il cammino esistenziale di un essere umano. A questo è funzionale l'incontro con i grandi maestri, non all'esserne imitatori o discepoli o coloro che li seguono. Oggi è la volta di Confucio. Io parlo di Confucio, lo qualifico come un politico. Perché? Perché lo mostrerò, voi sentirete, perché leggeremo molti testi in questo nostro incontro e perché si occupò con intelligenza e con passione del bene comune. Ma io penso che a lui sarebbe stata gradita anche un'altra qualifica, la qualifica di studioso. Lo capiamo dal fatto che un giorno aveva saputo che a un suo discepolo erano state richieste alcune informazioni su di lui da un potente del luogo. Dice: ma tu sei discepolo di quello? Ma parlami un po' di lui. E il discepolo non aveva risposto nulla. Allora Confucio chiama da sé questo discepolo e gli dice: ma guarda, tu avresti dovuto rispondere così. Ascoltiamo come.
Il mio maestro è una persona che per l'accanimento di apprendere dimentica di mangiare. E per la soddisfazione di aver compreso, dimentica le afflizioni e in tal modo non si accorge che la vecchiaia sta arrivando.
Avete sentito? È il ritratto di un uomo molto fortunato, perché io penso sia davvero una grande fortuna avere una passione così intensa che vince l'appetito, che riempie la vita di laboriosità gioiosa, e che neppure ti fa sentire lo scorrere inesorabile del tempo. E questa passione per Confucio era data dallo studio. Capiremo presto dallo studio di cosa. Prima però voglio sottolineare come lui ai suoi discepoli insegnava una dedizione totale allo studio, direi quasi febbrile. Diceva così: applicatevi allo studio come se il suo conseguimento fosse irraggiungibile, come se temeste di perderlo. Ma il passo che meglio di ogni altro all'interno delle centinaia e centinaia di detti che ci riportano il pensiero di Confucio e che si possono chiamare dialoghi oppure si possono chiamare analecta oppure si possono chiamare detti nelle diverse edizioni che sono in commercio, voi potete trovare tutti questi titoli. Ebbene, il passo che all'interno dei oltre 500 detti di Confucio offre uno sguardo di sintesi sull'itinerario esistenziale, uno sguardo di sintesi profondo, quasi facendoci sentire la sua stessa voce, perché è un passo alla prima persona singolare, è il seguente. Lo ascoltiamo con attenzione perché è davvero molto importante.
A 15 anni mi determinai allo studio. A 30 anni conseguì l'autonomia, a 40 non ebbi più tentennamenti a motivo dei dubbi, a 50 compresi il mandato celeste, a 60 il mio orecchio si rese ricettivo, a 70 aderivo ai moti del cuore senza commettere eccessi.
Sei tappe che scandiscono l'intera esistenza. A 15 anni la determinazione fondamentale della vita. Mi determinai allo studio. E poi noi vedremo, in un certo senso, la scelta di una dimensione contemplativa, perché è questo lo studio di cui Confucio parla, e lo vedremo. A 30 cosa si ha? Si ha l'autonomia, dice Confucio, da intendersi probabilmente sia a livello economico e forse soprattutto a livello intellettuale. A 40 la sicurezza di essere sulla strada giusta, quando disse non ebbi più tentennamenti. A 50 la grande svolta, probabilmente, la connessione con il senso dell'essere, cioè il capire che la tua vita si realizza non solo perché realizzi qualcosa che sta a cuore a te, ma anche e soprattutto perché ti connetti con una specie di missione. A 50 compresi il mandato celeste. E quando Confucio parla di cielo, in cinese Tian, il riferimento è chiaramente il divino. Non dico Dio, non c'è il Dio personale. Ci sono gli dèi, ma per Confucio gli dèi non hanno molta importanza, ma il divino, questo sì, il divino, il luminoso. A 60 c'è l'attenzione alla continua rivelazione del mondo, il mio orecchio si fece ricettivo. E infine a 70 il compimento di un'esistenza, quando dice aderivo ai moti del cuore senza commettere eccessi. Cioè uno aderisce ai moti del cuore, non ha più paura del proprio cuore, non deve più controllarlo il proprio cuore, perché il cuore si è accordato completamente, il cuore che è la dimensione passionale di un essere umano, si è accordato completamente con la via, con la giustizia, con la spiritualità. E quindi c'è proprio un compimento tra la dimensione passionale e la dimensione spirituale. Ma il primo dei gradini nominati da Confucio è stato lo studio, a sottolinearne proprio il ruolo decisivo, la determinazione fondamentale della vita, quelle svolte, no? Che danno il sapore a un'intera esistenza. Ma allora qualcuno di voi dirà, ma perché si definisce Confucio un politico come prima qualifica e non uno studioso? Ma per questo motivo. Perché con lui abbiamo a che fare con una concezione dello studio molto diversa da quella comunemente intesa da noi qui in Occidente. Da noi cos'è lo studio? Potremmo dire acquisizione di nozioni oggettive, senza molte finalità etiche, anzi forse senza nessuna finalità etica, perché a ben vedere noi pensiamo che è meglio essere privi di finalità etiche o spirituali o di altro tipo ed essere, come si dice, oggettivi, no? Oggettivi, registrare le cose, essere imparziali, registrare uno studio come atto notarile in un certo senso. Ecco, per Confucio le cose non stanno così. Per lui la verità è un processo integrale. Certo, ha una dimensione conoscitiva, ma anche una dimensione operativa. È una disposizione della mente, ma è anche un agire delle mani, delle braccia, qualcosa che si fa. Ed è per questo che lo studio per lui ha una forte valenza etica. È sì un arricchimento della mente, ma è anche un arricchimento del cuore. Ed è finalizzato al comportamento concreto dell'esistenza. Per la precisione, al governo dei sentimenti, al governo delle abitudini. Vedete, io sono quasi sicuro che oggi nessuno di noi pensa che il modo di trattare i sentimenti e le abitudini li debba apprendere studiando. Noi studiando che cosa pensiamo, che cosa vogliamo acquisire? Ah, dati, no? Dati, informazioni sul mondo là fuori, che è trattato come un oggetto da dominare mentalmente, da analizzare, proprio nel senso del greco analyo, da smontare, lo capisci se lo smonti. Però per quanto attiene alla vita privata, ai propri sentimenti, cosa c'entra lo studio? Qui c'è la privacy, non è così, qui me la sbrigo io. Ecco, per Confucio non era per niente così. In un passo dei suoi detti, che ho detto possiamo chiamare Analecta, è il titolo che io preferisco, in questo passo che adesso ascolteremo, egli presenta il vero amante dello studio secondo una modalità che di certo sorprende e forse delude molti di noi in Occidente.
Chi può essere detto un vero amante dello studio? Chi nel mangiare non ricerchi la sazietà? Chi nel privato non si abbandoni agli agi? Chi sia solerte nell'agire e prudente nel parlare? Chi per correggersi si accosti a chi possiede la saggezza?
Avete sentito, no? Avete sentito, lo studio qui è ben lungi dall'essere identificato con l'erudizione, riguarda piuttosto un altro tipo di conoscenza. Quale? La conoscenza di sé. E non solo la conoscenza di sé, ma anche la guida di sé. E noi potremmo dire che, ben più che l'istruzione, il vero obiettivo dello studio per Confucio è l'educazione. C'è una bella differenza tra istruzione e educazione, già i verbi latini lo mostrano, un conto è instruere, un conto è educere, questo in dice appunto moto a luogo, qualcosa che si introduce per fare, per apparecchiare, perché instruire è proprio preparare per apparecchiare, disporre una cosa, per essere uno strumento, instruire, uno viene istruito e viene reso uno strumento per essere strumentalizzato all'interno della grande struttura. Questa è l'istruzione alla quale noi oggi consacriamo le nostre menti, affidiamo i nostri ragazzi e non pensiamo minimamente a educere, a tirare fuori. Cosa si tira fuori? La personalità, il pensiero libero, la coscienza morale. Capite che abbiamo a che fare quindi con una formazione globale, nel senso dell'educazione. Educazione non sono ovviamente le buone maniere, il galateo, è una formazione globale per agire in tutte le circostanze della vita secondo virtù, comprese le buone maniere, sia chiaro. E quindi Confucio studiava per capire precisamente come vivere. Come mi devo comportare? Come devo parlare? Quando devo parlare? Quando invece devo tacere? Come devo camminare? Come devo fare quando incontro le persone che sono tristi, che hanno subito un grande lutto? Per Confucio era importantissimo la memoria dei defunti, la celebrazione del lutto, il portare il lutto. 3 anni, diceva, che dobbiamo consacrare a quello che lui chiamava, e anche noi chiamiamo, lutto. Quindi, insomma, la domanda base dello studio, che muove Confucio allo studio, è di tipo etico e spirituale, ed è questa: come devo vivere? E quindi la passione per lo studio da parte di Confucio coincide con la passione per l'etica e coincide con la passione per la politica, intesa naturalmente come cura intelligente e generosa della vita civile, della vita comunitaria. E dicendo questo, tocchiamo un concetto decisivo in Confucio, che è il concetto di rito e di ritualità. E quando noi pensiamo al rito, noi pensiamo alla religione, no? In prima battuta, i riti religiosi. Poi certo possiamo anche pensare ad altri tipi di riti, ma se seguiamo il concetto di rito in Confucio, noi comprendiamo che questo concetto riguarda tutta la vita, in ogni aspetto. Il prendere cibo, il dormire, come salutare, come camminare, il rapporto con i familiari, il vestirsi, l'ho già detto, il rispetto del lutto, delle altre fede, delle feste, di altre cerimonie, insomma tutto per Confucio ha una dimensione rituale, tutto deve diventare un rito, tutto deve essere eseguito come se fosse una celebrazione, una liturgia. Qualcuno dice che in Confucio la religione non ha nessuna importanza, ma non è per niente vero, è esattamente il contrario. Per Confucio tutto è religione. Tutto, ma persino il mangiare, lo ripeto, persino il camminare, tutto è rituale, che è la concezione classica di religione, non la concezione che ci viene dal cristianesimo, in generale dai monoteismi, che separa una dimensione, chiamiamola secolare, da una dimensione sacra. Ecco, per Confucio non c'è questa separazione tra sacro e secolare. Il secolare è sacro, il sacro è secolare, è la stessa cosa. Quindi tutto deve avere una funzione rituale, tutto deve essere rivestito di cerimoniosità, tutto deve essere vissuto secondo etichetta. Voi potrete pensare, ma c'è un po' di esteriorità. E beh, questo è il pericolo, naturalmente. Questo è naturalmente il pericolo che si corre in questa prospettiva. Non c'è nessuna prospettiva che non abbia un pericolo dietro di sé. E il pericolo è quello appunto dell'esteriorità. Ma il grande obiettivo, il grande vantaggio qual è? Ma è quello di riempire ogni istante di senso, di buone maniere, di musica e di legame degli uni con gli altri. Perché se io mi comporto con una dimensione rituale e tu ti comporti con una dimensione rituale e l'altro si comporta con la stessa dimensione rituale, il risultato qual è? L'armonia sociale, la politica, nel vero senso, nel nobile senso del termine, polis, cioè un concerto di relazioni. Quindi i riti sono quelle consuetudini seguendo le quali un ammasso indifferenziato di persone diventa un insieme di soci, societas. Perché se tutti abbiamo una dimensione rituale, noi diventiamo un insieme di soci. Senza ritualità, nessuna società. E noi lo stiamo sentendo, secondo me, nella nostra... Noi non abbiamo più riti comuni e facciamo fatica a capire il nostro stare insieme come societas, come insieme di soci. Siamo una massa, non siamo una società. E al riguardo è molto significativo quello che scrisse un filosofo confuciano di distante 1500 anni da Confucio. Il confucianesimo ha avuto un grande respiro, è ancora respira, non ha mica finito di respirare il confucianesimo. Comunque ebbe un grande respiro e appunto 1500 anni dopo Confucio, un filosofo che si chiamava Chenz dell'undicesimo secolo scrisse queste parole che adesso ascoltiamo.
Al mondo non esiste nulla che non implichi la ritualità. Persino tra ladri e briganti della peggior risma vige il senso di ritualità. Per poter saccheggiare, infatti, è necessario che anche tra loro ci siano dei capi e dei subordinati che reciprocamente si ascoltino e obbediscano. Altrimenti saccheggi e ruberie non potrebbero aver luogo. Non vi è nulla che non comporti ritualità. E per chi studia è quindi essenziale sapere come conseguirla.
Quando io incontrai questo testo studiando il Confucio e il confucianesimo, beh, devo dire che ebbi un grande momento di sorpresa. Si usa dire trasalire in questi casi. Perché? Ma perché leggendo dissi, ma io questo testo l'ho già incontrato, ho già letto, e mi tornò alla mente un passo della Repubblica di Platone nel libro primo, quando Socrate replica a un tale, a un sofista di nome Trasimaco nel modo che adesso ascoltiamo.
Ti sembra che una città o un esercito o una banda di delinquenti e di ladri o qualsiasi altra associazione che si formi allo scopo di delinquere potrebbe combinare qualcosa se al suo interno si comportasse al di fuori di ogni principio di giustizia?
Beh, per me è straordinaria questa cosa. È straordinario pensare come culture diversissime, come la cultura della Grecia di Platone e di Socrate che abbiamo già incontrato, quindi quinto secolo avanti Cristo, abbia prodotto un testo che è stato ripreso senza conoscerlo, sia chiaro, contenutisticamente, teoreticamente, dall'altra parte del mondo, in un'altra epoca. Questo cosa vuol dire? Ma vuol dire che la verità, quando è realmente tale, è universale. È come 2 più 2 fa 4 e tutti gli esseri umani, tutti i tempi, tutti i luoghi convengono, lo capiscono, anche l'etica. Quando è vera alla sua universalità e tutti capiscono e tutti comprendono l'importanza precisamente della ritualità, del rispetto delle regole perché un sistema possa funzionare, sia pure esso, tale sistema, una banda di ladri. Ora, studiando i riti, Confucio non ottiene solo un risultato sociale che gli consente di capire la logica della società come abbiamo visto finora. Va più in profondità, ottiene anche un risultato esistenziale e giunge a toccare ciò che egli definisce la radice e quanto esprimono queste sue parole che adesso ascoltiamo.
Il nobile si dedica alla radice. Quando la radice è stabile, la via prende vita. Amore filiale e rispetto fraterno sono le radici del senso di umanità.
Ecco, il passo citato contiene 3 affermazioni importanti. La prima, qual è l'oggetto dello studio? L'oggetto dello studio è la radice. In Confucio, vedete, c'è un forte amore per la radice, per la terra, per il suolo. Nutriva un grande rispetto per il cielo, ma appunto rispetto, ma il suo vero amore era per la terra. La seconda cosa, il risultato dello studio della radice è, dice il testo, la via. Via è un termine decisivo per il pensiero cinese. In cinese si dice Tao o anche Dao, come oggi viene più preferibilmente traslitterato, il che rappresenta un concetto fondamentale del pensiero cinese, sia del confucianesimo sia del taoismo, che prende il nome precisamente da qui. E poi la terza cosa che questo brano ci consegna è la seguente: l'identità di tale radice della vita consiste nell'amore filiale e nel rispetto fraterno, ovvero la radice della via ha a che fare con quella logica di armonia relazionale carica di affetto e di calore di cui si nutre la vita e che trova nella famiglia di solito. Non è sempre così, ma cioè, di solito trova nella famiglia la più originaria manifestazione. Ecco, Confucio ci dice, vivendo fino in fondo le relazioni familiari, si incontra la radice della vita. E questa radice della vita viene espressa dal concetto più importante. Finora abbiamo incontrato il concetto di rito, che in cinese si dice li, abbiamo incontrato il concetto di via, che è tao, ma adesso incontriamo il concetto del senso di umanità, che in cinese si dice ren, e che è il cuore vero e proprio dell'etica e della spiritualità di Confucio. Perché vedete, a differenza di Socrate, che avvertiva dentro di sé, ricordate, la voce divina, che chiama il to daimonion, a differenza di Gesù, che vedremo, si concepiva unito al Padre Celeste, parlava del regno di Dio, a differenza anche del Buddha, che tramite la meditazione intendeva in un certo senso superare la vita ordinaria del mondo e della mente, a differenza dei loro tre, Confucio coglieva nell'umanità e solo nell'umanità la meta vera e propria dell'esistenza. Per lui si tratta di essere umani e di diventarlo sempre di più. Per lui l'umanità è la meta ed è anche la via, visto che per Confucio l'essere umano aveva in sé la forza per educarsi al bene e alla giustizia. Ed è per questo che il concetto più importante del suo pensiero è espresso dal termine ren, un termine che può essere tradotto, dicono i sinologi, io naturalmente mi baso sul loro lavoro, non ho nessuna conoscenza del cinese classico, neanche di quello non classico, ma dicono che può essere tradotto come umanità, benevolenza, bontà, carità, sensibilità, generosità, magnanimità, altruismo, eccetera. La traduzione che io preferisco è senso di umanità. In ogni caso questo concetto inerisce al campo semantico dell'affetto. Ma quello che è decisivo è che, oltre alla qualità delle azioni, quindi alla qualità calorosa, affettiva, sensibile, generosa, magnanima delle azioni, il termine può significare, dicono, anche semplicemente uomo o umanità. Cioè tu dici ren e da un lato dici senso di umanità, generosità, affetto e così via, e dall'altro dici uomo, umanità. Ma capite il grande messaggio che la lingua cinese in questo caso ci consegna? Essere uomini ed essere umani in questa prospettiva è la medesima cosa. Cioè, se non sei umano, non sei un uomo, ne hai la parvenza, certo, la parvenza fisica, ma sei lontano dall'esserlo nell'effettiva verità di ciò che significa essere un uomo. Se sono riuscito a trasmettervi questo, adesso siamo nella condizione di ascoltare un altro detto molto importante, che ci apre alla visione del mondo di Confucio, quello che i filosofi tedeschi chiamano Weltanschauung, una visione del mondo che è al centro la regola d'oro, la famosissima regola d'oro che si trova in tutte le grandi spiritualità mondiali. Questo è bellissimo, ma la prima formulazione della regola d'oro la si deve a Confucio.
Oh Zengs, la mia via è cogliere l'unità che fa da filo conduttore. Zengs assentì. Proprio così. Quando il maestro andò via, gli altri discepoli chiesero: cosa intendeva dire? Zengs rispose: ciò di cui parla il maestro non è altro che coscienziosità e reciprocità.
Il brano che abbiamo ascoltato ci consegna una scena del maestro e dei discepoli, in particolare il maestro che parla in un certo senso con il primo della classe. Ecco, questo Zeng lo possiamo immaginare con il primo della classe, e Confucio, il maestro, si rivolge a lui e gli dice: ma la mia via, il mio Tao, la mia via è cogliere l'unità che fa da filo conduttore, importante, cioè guardare l'insieme, guardare il mondo, guardare le cose, cogliere però qual è il filo conduttore, il filo rosso, noi potremmo dire, no? E in base a questo poter avere un'unità da un insieme disparato di oggetti. Se io colgo l'essenza, se io colgo il filo conduttore, ho anche la possibilità di vedere un insieme. E Zenz, che appunto era il primo della classe, dice sì sì, proprio così. Poi gli altri, che erano invece secondi, terzi, quarti, non è che avevano capito bene, quindi dicono: ma senti, quando Confucio va, ma cosa intendeva dire? E lui, e Zenz, risponde: ciò di cui parla il maestro, ciò di cui parlava il maestro, alla fine dovete capire, era precisamente reciprocità. Dice coscienziosità e reciprocità, ma la parola veramente decisiva è questa, reciprocità. Ecco, quando sei coscienzioso capisci una cosa, che ti devi legare agli altri in modo giusto, dando agli altri quello che vuoi che gli altri diano a te, e non dando quello che non vuoi che gli altri non diano a te. E da questa dimensione deriva la reciprocità. E infatti, del testo che abbiamo ascoltato, ne esiste anche una variante che ascoltiamo adesso. Una variante, perché voi sapete, questi testi non sono stati scritti direttamente da Confucio, è evidente, questi testi sono stati registrati dalla tradizione. Ebbene, la variante al testo che abbiamo ascoltato è la seguente, e introduce ancora più radicalmente il concetto di reciprocità.
Ciò a cui il maestro allude è semplicemente comportarsi con gli altri come ci si comporterebbe con se stessi, e non far subire agli altri quel che non si vorrebbe per se stessi.
È precisamente la regola d'oro di cui parlavo poco fa. Negli Analecta, tra l'altro, vi sono altri due passi in cui compare la regola d'oro, a sottolineare proprio come essa sia decisiva all'interno del pensiero di Confucio. Uno dice: ciò che non desideri per te, non imporlo agli altri. E l'altro dice, cioè, l'altro introduce un discepolo, si chiamava Zigong, e dice: Zigong domandò: esiste un precetto che per tutta la vita possa essere messo in pratica? Il maestro disse: di certo, è il principio di reciprocità. Ciò che non desideri per te, non imporlo agli altri. Che cosa succede a un essere umano, a un uomo, a una donna che vive secondo questa prospettiva, che vive secondo coscienziosità e reciprocità, che ha trovato un filo conduttore? E succede che un essere umano si trasforma. In Confucio è molto presente quello che io definisco trascendenza etica. Per lui gli esseri umani non sono per nulla tutti uguali. Esiste una precisa differenza, una precisa gerarchia all'interno degli esseri umani. Se gli esseri umani lavorano su se stessi e diventano e seguono la ritualità, e seguono il Tao, e seguono il concetto di Ren, cioè senso di umanità, e giungono a praticare il precetto della reciprocità, che cosa diventano? Diventano nobili, proprio di una nobiltà interiore, nulla a che fare ovviamente col blasone, gli stemmi, cose del genere, no, quella nobiltà interiore. Io penso che tutti noi abbiamo provato un senso di stima profonda di fronte ad alcuni esseri umani. Stima. E perché? Da dove viene questo sentimento così gratuito? Ma perché capisci che sei al cospetto di un essere umano diverso dalla massa ordinaria, diverso, un essere umano nobile. Ecco, il concetto di uomo nobile è molto importante in Confucio. Adesso vi leggo io stesso alcuni brani velocemente degli Analecta, dove lui contrappone Confucio, l'uomo nobile, all'uomo non nobile, che lui chiama a volte volgare, a volte comune, a volte ordinario, a volte da poco. Per esempio dice: l'uomo nobile ha visione complessiva e non è parziale. L'uomo volgare è parziale, non ha visione complessiva. Questo l'avevamo già letto prima. E ancora dice: l'uomo nobile è guidato dal senso di giustizia. L'uomo comune è guidato dal criterio del profitto. E poi ancora dice che l'uomo nobile è pacato, fiducioso, mentre l'uomo ordinario è sempre preoccupato, ha delle ansie costanti. E ancora dice: l'uomo nobile cerca l'accordo e non l'uniformità. L'uomo ordinario cerca l'uniformità e non l'accordo. Questo detto è bellissimo. Qual è la differenza tra accordo e uniformità? Ma la musica ce lo fa capire benissimo. L'accordo è l'insieme di tre note distinte. Pensate all'accordo in Do maggiore, Do, Mi, Sol. Sono tre note distinte, sono accordate, ma ciascuna rimane se stessa. L'uniformità è quando tutto si riduce a una nota sola e non c'è più la bellezza appunto del suono, ma c'è la monotonia, precisamente. E quindi un conto è l'accordo. Un conto è l'uniformità. Cercare l'accordo è nobiltà, cercare l'uniformità è meschinità. E poi un altro detto molto bello, sempre di contrapposizione: l'uomo nobile esamina se stesso, l'uomo ordinario esamina gli altri. Sembra quasi di sentire il detto di Gesù sulla pagliuzza e la trave, lo vedremo domenica prossima. Ma adesso, in conclusione di questa contrapposizione tra uomo nobile e uomo da poco e uomo ordinario, ascoltiamo queste parole.
Per tre cose l'uomo nobile prova timore reverenziale: per il decreto celeste, per l'autorità governativa e per le parole dei santi uomini. L'uomo ordinario non comprende il decreto celeste e quindi nemmeno lo teme. Non attribuisce seria considerazione all'autorità governativa. E delle parole dei santi uomini, infine, si fa gioco.
È il momento di concentrarci sulla politica, cioè di guardare più da vicino l'insegnamento di Confucio sulla politica, il quale si presenta, direi, agli antipodi rispetto alla tradizione occidentale prevalente in Occidente, secondo la quale tra etica e politica non c'è un legame organico. Noi questo pensiamo, non c'è un legame. Un conto è la politica, che è un conto è l'etica. Semmai c'è un legame solo di facciata, una copertura esteriore, ipocrita, no? La politica che cos'è per noi? È acquisizione e gestione del potere, in qualunque modo. Siamo un po' più o meno tutti quanti discepoli di Machiavelli. Invece per Confucio etica e politica sono strettamente saldate. Ma perché? Ma per ragioni intrinseche al successo stesso dell'azione politica. Perché? Ma perché solo il buon governo, che è realmente efficace, che è realmente duraturo, e l'ingrediente numero uno del buon governo è la virtù e quindi la condotta etica che ne consegue. Quindi per Confucio la virtù è il primo e indispensabile strumento politico. Perché la politica possa funzionare, deve essere una politica portata avanti, messa in pratica, attuata da gente virtuosa. Se non c'è virtù, se non c'è etica, sarà sicuramente una cattiva politica, ma cattiva proprio nel senso di inefficace. Ecco un detto di Confucio al riguardo.
Il maestro disse: se si guida la nazione facendo affidamento sulle leggi e si mantiene l'ordine mediante le punizioni, il popolo cercherà di eluderne l'azione e non acquisirà coscienza etica. Se invece si guida la nazione affidandosi alla virtù e stabilendo l'ordine mediante la ritualità, il popolo acquisirà coscienza etica e tenderà naturalmente verso il bene.
L'obiettivo, quindi, per Confucio è far acquisire al popolo quello che lui definisce coscienza etica. Questo è l'obiettivo e direi insieme lo strumento della migliore politica. Naturalmente qualcuno sorriderà, dice coscienza etica al popolo, ma come sarà mai possibile? E naturalmente queste obiezioni non siamo noi stessi i primi a porcerle. Perché anche ai tempi di Confucio venivano poste obiezioni del genere e lui rispondeva nel modo che adesso ascoltiamo.
Se si elevano alle cariche le persone rette e si destituiscono i disonesti, si guadagnerà la fiducia del popolo. Se invece si affidano le cariche ai disonesti e si destituiscono le persone rette, il popolo non acconsentirà a fidarsi.
In un certo senso Confucio è convinto del carattere che oggi noi potremmo definire mimetico degli esseri umani. Noi guardiamo, ci adattiamo, imitiamo. E se chi è superiore rispetto a noi, a partire per esempio dal padre o dalla madre in famiglia, oppure poi dai maestri o dalla maestra alle elementari, e poi dai professori, su man mano che si sale, le superiori, l'università, e poi il dirigente in azienda. E se queste persone sono rette, autentiche, coerenti con quello che dicono, e noi tendiamo nella gran parte dei casi a essere a nostra volta retti, coerenti e quindi affidabili. Se invece vediamo che facciamo esperienza fin da bambini che il papà dice una cosa ma poi in realtà ne fa un'altra, allora quello che avviene è logico, insomma, no? Noi stessi saremo portati a fare altrettanto, e quindi tra il nostro linguaggio e le nostre azioni ci sarà una frattura. Quello che è molto importante sottolineare è l'ottimismo di Confucio. Confucio riteneva che gli esseri umani hanno in sé il potere di essere giusti. Afferma, per esempio, la rettitudine è innata nell'uomo. In un certo senso Confucio dice la persona retta è una persona sana, la persona non retta, che pure c'è, è una persona malata, è una persona che non compie il senso di umanità, che non compie se stesso, è un fallito. E torna appunto quell'acquisizione tra essere umano ed essere uomo. Se non sei umano, non sei un uomo, nel vero senso della parola. È per questo che una delle studiose più importanti del pensiero cinese, Han Cheng, autrice di un'importante storia del pensiero cinese, ha parlato riguardo a Confucio di una formidabile scommessa sull'uomo. Una formidabile scommessa riguardo a che cosa? Ma riguardo al fatto che l'uomo ce la può fare. Una fiducia di Confucio nell'uomo e nel mondo. E scrive Han Cheng, leggo proprio le sue parole: l'uomo ha una sacra missione, quella di affermare e di elevare sempre di più la propria umanità. Ecco, questo è il pensiero di Confucio, il nucleo del pensiero di Confucio che Han Cheng ci ha presentato in maniera molto efficace. Adesso farò due ultimi passi. Il primo riguarda un brano molto importante che riguarda la cosiddetta rettificazione dei nomi, il linguaggio. Prima ascoltiamo il brano e poi vedremo con precisione in che cosa consiste questa rettificazione dei nomi. Anche qui ascolterete, abbiamo a che fare con un discepolo che si chiamava Zilu e con la risposta di Confucio.
Zilu domandò: se il signore di Wei vi affidasse il governo, a quale misura dareste la precedenza? Il maestro rispose: indubbiamente alla rettificazione dei nomi. Zilu esclamò: a quale tortuosità ricorre il maestro? Perché mai una tale rettificazione? Quanto sei gretto! Riguardo a ciò che non si capisce, il nobile sospende il proprio giudizio. Se i nomi non aderiscono al proprio significato, i discorsi saranno privi di rapporto con la realtà. Se i discorsi sono privi di rapporto con la realtà, allora ciò che viene realizzato non sarà un vero conseguimento.
Questo discepolo che si chiamava Zilu pone una domanda politica al maestro e si aspettava una risposta politica e invece ottiene una risposta filosofica che lo delude. Perché lo delude? Ma perché Confucio non dice quello che noi sentiamo ripetere spesso dai nostri politici: garantire la sicurezza, creare 1 milione di posti di lavoro, eliminare la povertà, fermare l'immigrazione clandestina, prima gli italiani e cose di questo tipo. No, Confucio fa un ragionamento che sembra più astratto, astruso persino, e dice rettificazione dei nomi. Ma che cosa significa? È chiaro che il discepolo, come immagino la gran parte di noi, rimane sorpreso, per non dire deluso. Uno ascolta il politico che ti parla di garantire la sicurezza, di creare 1 milione di posti di lavoro, di eliminare la povertà e dice: beh, allora ci guadagno. Sente un altro che dice rettificazione dei nomi e dice: ma io cosa posso mai guadagnare da questa astruseria che è la rettificazione dei nomi? In realtà non è così, perché tutto procede dal linguaggio. E più il linguaggio è retto, più sarà efficace l'azione politica. Questo è il grande insegnamento. E se noi vogliamo mettere ordine nella nostra vita, dobbiamo anzitutto mettere ordine nel nostro linguaggio, esaminare cioè il legame tra la nostra mente e le cose, perché il linguaggio questo è il nostro medium, il nostro strumento di comunicazione con il mondo. Noi viviamo nel mondo pronunciando parole e nominando cose. Più è retta, cioè breve, la via tra il nomen che pronunciamo e la res che viene nominata, tra la parola e la cosa, più il linguaggio tocca effettivamente la realtà. Più è contorta invece, è lunga, è tortuosa la via tra la parola che viene pronunciata e la cosa che viene intenzionata, e più naturalmente il nostro rapporto con il mondo è ambiguo. Per questo Confucio diceva, anzitutto la prima cosa decisiva da praticare è precisamente questa analisi di se stesso, della propria vita, rettificando il proprio linguaggio. E in conclusione adesso ascolteremo un brano che quel discepolo che era il primo della classe, Zengzi, compose dopo la morte di Confucio, un brano intitolato Il Grande Studio, o talora si sente anche intitolare La Grande Scienza, nel quale si ha una precisa connessione tra politica e linguaggio.
Nell'antichità, per far risplendere la luce della virtù su tutto il mondo, si iniziava riordinando il proprio paese. Per riordinare il proprio paese, si iniziava riordinando la propria famiglia. Per riordinare la propria famiglia, si iniziava perfezionando se stessi. Per perfezionare se stessi, si iniziava rendendo diritto al proprio cuore. Per rendere diritto al proprio cuore, si iniziava rendendo autentica la propria intenzione. Per rendere autentica la propria intenzione, si iniziava sviluppando la propria conoscenza, e si sviluppava la propria conoscenza esaminando le cose.
Quante volte ci lamentiamo del mondo che non funziona, del nostro paese che non funziona, probabilmente anche della nostra famiglia, qualche volta ci lamentiamo delle cose che non funzionano. Ebbene, qui abbiamo una bellissima, a mio avviso, proprio una bellissima esemplificazione del metodo più corretto, più onesto intellettualmente per dare un contributo politico a mettere ordine nel proprio mondo. Vuoi mettere ordine nel tuo paese? Comincia a mettere in ordine la tua famiglia. Vuoi mettere in ordine la tua famiglia? Comincia a perfezionare te stesso. Vuoi perfezionare te stesso? Perfeziona il tuo cuore. Come si può perfezionare il tuo cuore? Guardando l'intenzione, cioè il desiderio. Perché cosa batte il tuo cuore? E questo come posso capirlo? Esaminando la tua conoscenza. E come esamino la mia conoscenza? Esaminando il tuo linguaggio. E siamo tornati alla rettificazione dei nomi. E capite quindi che la rettificazione dei nomi non è qualche cosa di astruso, ma è il primo essenziale passo per un vero miglioramento della politica, nel senso proprio nobile del termine politica, che riguarda il miglioramento del paese, il miglioramento della famiglia, il miglioramento di se stessi. In altri termini, la vera azione politica inizia nell'intimo del cuore. Domenica prossima sarà l'ultima puntata e ci occuperemo di Gesù, del suo essere il profeta di un mondo diverso, più giusto, che egli chiamava il regno di Dio. Adesso io ringrazio per l'assistenza tecnica Roberto Nerozzi della sede RAI di Bologna, ringrazio la redazione di Uomini e Profeti, a tutti voi do il mio cordiale saluto e naturalmente anche con molto affetto i migliori auguri per il Natale che si avvicina. Una buona domenica e buon Natale da Vito Mancuso.